Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per gli interventi di saluto che mi hanno preceduta e diamo inizio alla prima sessione di lavoro della giornata di oggi, Emergenza e cura, lingua italiana e diritti di cittadinanza. E in questa sessione ci sono Carla Bagna, direttrice del Centro Linguistico dell'Università per Stranieri di Siena, CLUS, Centro di Ricerca e Servizi finalizzato all'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera e alla ricerca in ambito linguistico e glottodidattico. Paola Casi, insegnante di italiano come lingua seconda presso il CPA Reggio Emilia. Vittoria Gallina, esperta nazionale di lifelong learning, autrice di numerose pubblicazioni e studi sui bisogni formativi della popolazione adulta. Io sono Federica Zambelli, della rete Diritto di Parola, e nella rete Diritto di Parola fanno parte anche associazioni che, oltre ad occuparsi dell'insegnamento della lingua italiana, hanno progetti e si interessano a vario titolo di quello che sono le forme di integrazione e di inclusione dei cittadini di origine straniera, un po' a 360 gradi, diciamo. Io sono parte dell'associazione Città Migrante e oggi, in particolare volevo restituire una breve riflessione su quello che è il nostro osservatorio che abbiamo visto appunto in questa fase di emergenza sanitaria. E voglio ripartire da una parte appunto del titolo della nostra sessione, che è quella Diritti di cittadinanza. Specificando appunto che come cittadinanza non intendiamo la cittadinanza in senso stretto giuridico, ma intendiamo la cittadinanza come persone che fanno parte di una comunità e avendo appunto la possibilità di accedere a quelli che sono i diritti, pensando anche a quella che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 1, proprio in cui appunto, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. E sulla questione appunto di quella che è stata e che è tuttora questa emergenza sanitaria, possiamo dire che sono emerse delle difficoltà, sono emerse delle problematiche che già esistevano naturalmente, ma che, come dire, l'emergenza ha messo in rilevanza, ha portato alla luce in una maniera eclatante. E anche rispetto a quello che appunto introduceva l'assessore Marchi nei suoi saluti, che è quello che queste diseguaglianze rischiano di diventare sempre più forti. E noi abbiamo visto, per esempio, in questo momento di emergenza sanitaria dove c'è appunto un distanziamento sociale e quindi le persone non possono avere un contatto diretto con un servizio e con uno sportello, ma sono contatti mediati dal telefono, appunto da una conversazione telefonica o da, per esempio, da una mail. E abbiamo visto la difficoltà ad accedere a questi servizi per una mancanza di strumenti linguistici, per una mancanza, ad esempio, di strumenti informatici. L'abbiamo visto, per esempio, nei buoni spesa. Quindi le persone hanno avuto, alcune persone hanno avuto delle difficoltà a poter accedere proprio per una questione di non possibilità di utilizzare gli strumenti che in questo momento erano gli unici possibili, visto il distanziamento sociale, quello di compilare un modulo, di compilare un'autocertificazione. Ad esempio, in questa fase, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Reggio Emilia, abbiamo fatto un'azione di mediazione, di aiuto appunto nell'accesso a questo servizio, appunto perché le persone non possono venire escluse da l'accesso a un servizio che quindi poi diventa un diritto, avendone i requisiti, ma non la possibilità in un qualche modo di poterci accedere. La stessa cosa, per esempio, abbiamo visto la difficoltà, che in questo caso è molto importante perché riguarda proprio l'ambito sanitario, del contatto con i medici di medicina generale. E anche qui, perché il contatto appunto avviene in questo momento principalmente per via telefonica, in alcuni casi anche via mail. E quindi spiegare anche cosa ci si sente appunto in questo momento, come si sta, qual è lo stato di salute, non è sempre semplicissimo farlo attraverso un telefono e ancora di più attraverso una mail, avere un contatto appunto con il proprio medico e poter avere una risposta al proprio bisogno di salute. E quindi queste difficoltà le abbiamo viste emergere in questa crisi, che chiaramente già c'erano, già esistevano, ma sono diventate molto evidenti in questo contesto. La crisi, che cosa ci ha detto e ci dice anche, appunto, ci dice che nessuno si salva da solo. Questo è stato, l'abbiamo sentito più volte, che nessuno deve rimanere indietro e che nessuno può essere escluso, perché tutelando appunto ogni individuo che vive e abita il territorio si tutela l'intera comunità, e quindi anche la salute pubblica è una responsabilità collettiva ma individuale anche, quindi serve che una comunità appunto si faccia carico di tutto, delle sue anche persone, delle persone più vulnerabili e delle persone più fragili. E questo ci dice anche che quindi la questione dei diritti, quando una persona perde un diritto, in realtà è un diritto che perdiamo tutte e tutti noi. E credo appunto che una comunità è più forte nel momento in cui è in grado di prendersi cura delle persone più fragili, delle persone più vulnerabili. E qui allora sì che, come appunto dicevano anche gli interventi che mi hanno preceduto, si può allargare invece lo spazio della democrazia e allargare lo spazio dei diritti. E quindi utilizzare anche questa crisi affinché appunto si possano aprire delle prospettive positive in cui appunto ci possono essere comprese tutte e tutti, anche le persone più invulnerabili, che abbiamo visto in questo caso anche sulla questione dei problemi appunto legati ai problemi linguistici, ai problemi anche abbiamo avuto a che fare con persone appunto analfabete, per cui questo diventa una problematica davvero, insomma, molto, molto forte. E con questo volevo appunto lasciare la parola a Carla Bagna, a cui vorrei chiedere questo, di dirci qualcosa sull'importanza che ha l'acquisizione della lingua del paese ospitante al fine dell'inclusione degli adulti e del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, soprattutto per quanto riguarda le fasce deboli delle persone poco o per nulla scolarizzate.
Grazie, grazie Federica, buongiorno a tutti, mi unisco ai saluti che mi hanno preceduta in relazione a questo momento di confronto che stiamo svolgendo anche a distanza, e approfitto quindi di questo breve spazio per sia cercare di rispondere alle sollecitazioni fornite alla domanda di Federica, ma per fare una riflessione più ampia proprio in merito all'acquisizione della lingua italiana e al rapporto con le lingue di provenienza di molti degli utenti adulti dei corsi, affinché appunto si possa fare una riflessione congruente con quello, col periodo che stiamo vivendo. Unirei quindi la questione dell'acquisizione della lingua italiana a una questione più ampia, che appunto il diritto alla parola, ma è il diritto anche alla scelta alle scelte linguistiche e alla scelta del mezzo migliore per poter accedere a tutta una serie di servizi. Veniva ricordato pochi minuti fa il fatto che siamo in un una società dominata dalla lingua scritta, dominata dal fatto che senza un documento che attesti il nostro essere, diciamo, cittadini, quale può essere appunto un documento di identità, ma o un formulario o un'autocertificazione, non possiamo accedere a determinati servizi o a richiedere determinati servizi. Quindi indubbiamente per soggetti che nella loro vita per varie ragioni hanno avuto un accesso limitato agli strumenti dell'alfabetizzazione della prima lingua o nelle lingue con le quali sono entrati in contatto e nel caso in cui vivano un percorso migratorio abbiano ulteriori difficoltà ad accedere all'italiano, è indubbio che il tempo concesso per acquisire quella competenza abbiamo dimostrato che è un tempo purtroppo breve, perché i corsi sono limitati a poche ore, mentre le esigenze che la società diciamo sottopone a questi soggetti sono sempre troppo, diciamo, troppo ampie e forse direi anche troppo immediate. In questo senso credo che la posizione dell'insegnante, del docente, del facilitatore, del mediatore sia una posizione fondamentale non solo perché è un interlocutore ed è un soggetto che deve agire per individuare il background e tutte le indicazioni utili per comprendere meglio il punto di partenza da cui il soggetto e l'apprendente potrà partire, e nello stesso tempo è anche il docente, il facilitatore o il mediatore è colui che può in qualche modo farsi garante di un periodo appunto di acquisizione che talvolta è molto lungo. Nel corso di questi anni in cui abbiamo riflettuto sul tema di soggetti con una bassa scolarizzazione o con difficoltà, abbiamo sempre ricordato il fatto che non si trattava semplicemente di coloro che accedono ai corsi perché vivono appunto, sono di origine immigrata, ma abbiamo sempre riflettuto su quanto quei segnali provenienti da questi soggetti riguardassero poi ampie fasce e maggiori fasce della popolazione anche italofona, che hanno difficoltà a leggere o a gestire dei documenti molto, molto brevi. In relazione al periodo che stiamo vivendo al diritto alla parola che veniva ricordato prima, vorrei citare alcune affermazioni, alcuni documenti e vi invito a fare attenzione alle date, perché sono date che sono ben successive al momento in cui abbiamo cominciato a vivere un'emergenza sul territorio, e qui questo per dare l'idea di quanto proprio alle fasce più deboli poi si sia prestata attenzione con appunto non voglio usare la parola ritardo, ma con un appunto una sensibilizzazione arrivata un po' dopo. Nel Consiglio d'Europa il 30 di marzo in una dichiarazione sottolineava in questo momento abbiamo notato che diversi paesi non hanno sistematicamente condiviso informazioni, istruzioni, linee guida o raccomandazioni in lingue diverse da quelle che erano le lingue ufficiali del paese, parlate in quel paese. Naturalmente questo che cosa significa? Significa che sicuramente una persona che parla una lingua che non ha una tradizione scritta o che ha difficoltà a leggere anche nella propria lingua avrebbe avuto comunque difficoltà ad accedere a determinate raccomandazioni di questo periodo, ma il fatto di rendersi conto di questa difficoltà permette di costruire anche percorsi e costruire anche azioni appunto per venire incontro a questi problemi. Nella stessa documento veniva ricordato di non dimenticare che le minoranze nazionali e le minoranze presenti su un territorio sono una parte integrante delle società e degli stessi paesi, e che quindi in un momento in cui alcune misure devono veramente arrivare a tutti, bisogna anche verificare che le misure e i documenti, i testi o i messaggi siano disponibili e facilmente accessibili. Negli stessi giorni sappiamo che molte organizzazioni, molte ONG, molte associazioni hanno tradotto in più di 50 lingue i messaggi ufficiali che il governo proponeva, hanno fatto dei video, hanno usato altoparlanti, hanno usato tutte le forme possibili per far accedere in italiano e nelle lingue, in altre lingue, i messaggi appunto per tutelare. E tutelare e curare, usiamo appunto la parola curare, che è anche una delle parole chiave di oggi. Il 1º aprile, ugualmente, veniva richiamato il fatto che i migranti, gli stranieri che non parlano bene l'italiano, faticano a comprendere la disposizione anti-Covid. Sappiamo che questo non è un problema solo dei migranti, ma di una fascia maggiore. Sabino Cassese il 5 aprile ricordava in una delle interviste televisive che appunto i documenti avevano necessità di processi di semplificazione, di mediazione e di informazione accurata. Ugualmente, ancora il 7 aprile veniva ricordato attraverso un intervento di Mario D'Agostino che abbiamo appunto delle informazioni che non sempre sono veramente scritte in modo tale che arrivino a chi ne ha veramente bisogno. E in ultimo, e poi appunto lascio la parola a chi segue, il 3 di maggio, quindi siamo veramente a pochi giorni fa, veniva ricordato, ma su fonti, diciamo, non solo italiane, e in relazione proprio alla funzione della scuola, alla funzione della formazione, che se nel passato ci potevamo permettere di ignorare le difficoltà di chi ha uno svantaggio linguistico in quanto parlante, una lingua di minoranza, una lingua che non vi è poco nota, e poteva quindi, diciamo, essere lasciato da parte questo aspetto dicendo basta imparare l'italiano e basta accedere ai servizi in lingua italiana, la crisi che stiamo vivendo invece ha messo appunto ancora più rilievo che dobbiamo essere consapevoli di una diversità linguistica che non deve farci dire bene tutti, allora dobbiamo studiare tutte le lingue, ma fondamentalmente renderci maggiormente consapevoli dei legami, delle connessioni che esistono tra la lingua ufficiale o la lingua, diciamo, predominante in un territorio, ma diciamo, le relazioni che deve tenere aperte con le lingue parlate da tutti i cittadini. Quindi io mi fermo qui e vi ringrazio ancora dell'ascolto.
E a Vittoria volevo chiedere quali sono le prospettive di ricerca e di lavoro su cui come comunità potremmo lavorare.
Grazie, ringrazio tutti. Ringrazio soprattutto i primi due interventi perché mi sentivo un po' spiazzata perché in fondo io vengo a portarvi i risultati dei focus che l'OCSE ha fatto sulla condizione degli immigrati a partire dalla prima indagine PIAAC. E l'ho fatto perché dal 2017 al 2020 sono stati fatti dall'OCSE tre focus puntuali sul rapporto tra literacy e politiche di inclusione dei vari paesi, anche perché dovrebbe nel 2021 partire il secondo ciclo di ricerca PIAAC con degli elementi di novità. Mi sentivo un po' spiazzata perché dicevo, io fotografo una situazione anti-emergenza, anti-didattica a distanza. Però, così come è successo per la scuola normale, diciamo, se la scuola può essere chiamata normale, e sono tutti in piedi, tutti i problemi, e sono esplosi in maniera notevole i problemi che già esistevano. Quindi io molto rapidamente vi illustro che cosa viene fuori dai tre focus. Nel 2017, il primo focus dell'OCSE rispondeva a questa domanda, perché gli immigrati hanno competenze molto più limitate rispetto agli nativi. E qui mi limito, al di là di tutte le altre considerazioni, a due osservazioni che vengono bene fuori da quel focus. Uno, diciamo una cosa che io poi non sono una linguista e quindi la dico male, Carla Bagna mi correggerà, la lontananza delle lingue da cui provengono gli immigrati rispetto alla lingua del paese di accoglienza. E questo collegato alle politiche di immigrazione che vengono date, perché lì abbiamo un indicatore sulle politiche di inclusione. Lì mi limito solo a due cose, ma che sono molto evidenti. E in generale, mediamente, un immigrato dalla ricerca OCSE viene fuori che ha una competenza che è inferiore di 24 punti nella scala di valutazione rispetto ai nativi. Però questa differenza va dai grosso modo i 35 punti addirittura in alcuni paesi del nord Europa, fino a ridursi molto invece ai paesi come per esempio l'Australia. Allora diciamo hanno delle splendide politiche di inclusione, però ci accorgiamo che in quei paesi dove la differenza è molto elevata, però per fortuna negli anni c'è stata anche una politica di accoglienza molto aperta. Mentre nei paesi come l'Australia, in cui questa differenza diventa molto più ristretta, non solo c'è quello che abbiamo avanti agli occhi di tutti, no? La diffusione di alcune lingue globali, come per esempio il parlare l'inglese o conoscere qualche elemento, ma politiche di accoglienza, che io chiamerei piuttosto politiche di respingimento, profondamente selettive, che mettono fuori le persone. Quindi la prima traccia che ci dà quel focus, che è tutta in piedi, è lavorare molto su quelle cose che anche Carla Bagna diceva prima. Attenzione agli analfabeti che vengono, ai tempi, alle qualità della lingua, alle modalità della lingua, ma anche alle politiche di accoglienza che sviluppiamo. Il secondo mi sembra molto importante, e gli esempi che ha fatto così bene Paola funzionano tutti, è quel focus che dice state attenti, bisogna investire sull'accrescimento delle abilità e competenza degli adulti immigrati. Qui di nuovo abbiamo una cartina di tornasole che Paola ha illustrato molto bene, quindi io vado tranquilla, che non c'è una grandissima, enorme differenza tra la partecipazione degli immigrati e la partecipazione dei nativi a attività di istruzione in età adulta. Perché? Perché per esempio in Italia noi abbiamo una partecipazione scarsa della popolazione italiana rispetto agli altri paesi, perché non sto a ripetere tutte le cose che Paola indicava per la popolazione migrante, ma che è vera per molti analfabeti funzionali italiani. C'è una cosa però che è molto importante, a differenza della popolazione italiana, e qui è un'indicazione che io ributto veramente alla politica in senso generale, gli immigrati hanno molte meno occasione di esercitare le loro abilità e quindi di migliorarle, oppure di controllarne un po' l'obsolescenza, perché molto spesso sono occupati in attività lavorative che non chiedono di esercitare la literacy, il numeracy, come ci ricordava De Mauro, sulle attività lavorative. Perché? E lì io ho visto PIAC 1, spero che accada anche in PIAC 2, fa un'analisi molto precisa. Gli immigrati hanno una netta percezione che le loro esigenze di formazione non trovano risposte nei sistemi dei paesi cosiddetti accoglienti e che quindi viene fuori, e questa è una pista di ricerca importante, io la chiamo la domanda inespressa o inevasa, che riguarda un po' tutta la popolazione adulta per noi, ma in particolare la popolazione migrante. E questo è venuto molto chiaramente sia con le indicazioni diciamo scientifiche di Carla Bagna, sia sulle vivaci dimostrazioni che ci ha dato Paola. L'ultimo punto, è che di nuovo è un grosso indicatore, è quali sono i ritorni in senso economico di chi da immigrato possiede delle competenze elevate. Qui viene un filo conduttore che riguarda veramente le politiche di carattere generale e alcune cose a cui indicava Carla Bagna, la difficoltà a far capire bene, comunicare bene e far assumere dal paese accogliente non sono le competenze, ma anche, diciamo, le qualificazioni, le certificazioni che ha la popolazione immigrata. Guardate che ci sono delle cose abbastanza spaventose. Un lavoratore immigrato rispetto al nativo ha mediamente un 5% in meno di salario del lavoratore nativo, ma questo 5% aumenta addirittura al 16% se il titolo certificato che questa persona immigrata può presentare l'ha avuto nel paese di accoglienza e non nel paese da cui proviene. Cioè c'è una incomunicabilità rispetto al patrimonio che le persone si portano dietro e che è incommensurabile. Calcolate che negli Stati Uniti addirittura un immigrato che ha conseguito il titolo nel paese d'origine ha un 72% soltanto di valore della paga oraria rispetto a un nativo che ha avuto, oppure qualcuno che ha avuto il titolo di studio in quel paese. Ecco, il problema di nuovo diventa questo. È chiaro che per tutti vale il background migratorio, le strategie, diciamo, che vogliono dire l'età in cui è avvenuta l'immigrazione, le motivazioni, eccetera, pesano molto su tutto questo, però l'elemento drammatico è l'impatto nel momento in cui si arriva in un paese che non ti capisce, non ti vuole capire, non hai tamponi, no, per tornare alla metafora di Paola. Concludo su questo. La nuova ricerca PIAC, quello che sarà PIAC 2, dovrebbe poi finire nel 2023, però gli strumenti, spero, quando finisce questa situazione, saranno a disposizione. Il primo punto, ci saranno dei nuovi reading components, cioè quegli strumenti, quei test che permettono di vedere quali sono delle competenze limitatissime delle persone che sono a livello di analfabetismo. Penso che questa sia una pista di studio che potremmo seguire molto, molto, molto bene. L'altra questione, e questo non so, veramente lo rivolgo complessivamente, non so che cosa deciderà l'Italia nel momento in cui entrerà nella ricerca, c'è un modulo che riguarda, diciamo, è rivolto solo ai datori di lavoro e dovrebbe esplorare quali sono le strategie attraverso le quali i datori di lavoro, diciamo, certificano o si rendono conto o valutano le competenze che hanno le persone immigrate. È chiaro che qui si apre un mondo che interroga il mondo dell'immigrazione, ma soprattutto il mondo dei paesi accoglienti e degli strumenti che sono da un lato la scuola, ma dall'altra quelle politiche in generale a cui nell'introduzione Federica faceva riferimento. Grazie.